Grazie Anna, io proverò, cioè non è un vero vero e propria relazione quella che ho preparato, ho messo insieme un po' di flash, no? Anche perché tra l'altro l'ultimo incontro che mia mamma ha organizzato, quello relativo alla razza e genere, è di poco fa, insomma, in quel contesto abbiamo, direi, molto ben affrontato e sviscerato, no, proprio questi aspetti. E devo dire poi un'altra cosa, no, che tra l'altro ci dicevamo tra di noi, vale la pena di sottolineare che noi arriviamo a fare questi ragionamenti a partire da un sedimentato anche storico, no, dell'operaismo che parte fin dagli anni 70, quindi insomma tutto il tema della riproduzione fin da allora era stato sviscerato, ovviamente analizzato forse nelle modalità che allora avevano, che sono certamente diverse da quelle dell'oggi, ma rappresentano evidentemente, credo, per tutti noi un punto di partenza imprescindibile. Certo è che la premessa diventa oggi che nell'espandersi del biocapitalismo e del generale intellect la riproduzione sociale assume, no, una centralità inedita. Quindi se vogliamo la crisi del lavoro in senso classico alla quale noi oggi assistiamo ci parla proprio del fatto che perdono consistenza le teorie interpretative che pongono l'azione produttiva come momento privilegiato, no? Se non esclusivo, della generazione di valore dello sfruttamento. Attraverso appunto la stimolazione delle soggettività e della cooperazione si istituisce oggi accumulazione e si riproduce il processo di valorizzazione. Se volete poi, insomma, Anna già lo accennava, le lotte del presente, no? Hanno già interpretato ancora più, e penso interpreteranno, dovranno interpretare, no? Proprio questa nuova composizione sociale del lavoro. Una composizione che è una composizione meticcia da un punto di vista delle nazionalità e dei generi, lo direi plurale, no? Qui c'è l'intuizione, cioè se volete la Nouvelle Parade è stata già una prima proposizione, no, di questa classe dei riproduttori sociali, ovvero di questo comitariato urbano, no, che esprimeva sin da quando è nato 10 anni fa, quando è nato 10 anni fa, nuovi desideri, no, nuove pulsioni, questa spinta alla cooperazione sociale che viene catturata all'interno del meccanismo produttivo, no? E l'occupazione delle piazze, Cupai, il 15M, ma appunto anche l'occupazione dei teatri rappresentano anche la forza, no, di questa inarginabile tendenza cooperativa e affettiva dei corpi, no? Che si portano al centro delle lotte sul lavoro riproduttivo proprio, riproduttivo sociale contemporaneo. Con lo scopo proprio di rivendicare, no, la riappropriazione del valore prodotto e della propria potenza, no? In genere l'intellect esprime socialità e sessualità, no? Come dire, le analisi che abbiamo fatto nel corso di questi anni, abbiamo molto insistito sul fatto che sono cambiate alcune forme, come dire, del darsi del lavoro, se volete dei meccanismi di inclusione e di esclusione dal lavoro, per cui il tema di come il genere femminile non fosse più un dato di per sé escludente, no? È certo che il capitalismo cognitivo cerca di piegare e di strumentalizzare, no, la soggettività sessuata e di conseguenza tutte le problematiche che questa femminilizzazione del lavoro portava con sé, la portava in una richiesta appunto di assertività, e personalità che era richiesta anche agli uomini, e se volete in un meccanismo doppio che poi diventa quello di una tentativo quasi di maschilizzare le donne, no? Dentro un sogno e un desiderio maschile, no? Perché forse dovremmo anche dirla meglio queste cose, no? La femminilizzazione corrisponde anche questo tentativo di maschilizzarmi, no? Se volete, dentro quasi questa idea un po' di andare verso una figura dell'androgeno, che è una figura così assolutamente funzionale al meccanismo produttivo così come oggi si dà. Questa cattura delle donne è stata appunto una cattura della potenza di un corpo mente, ecco, perché c'è corpo e c'è anche mente. Corpi che sono evidentemente gli attori principali della nuova logica riproduttiva. In un intervento che ho fatto qualche giorno fa a Velletri, alla Summer School, una Summer School di studi di genere organizzata lì, facevo l'esempio, un esempio che insomma stavo un po' osservando, di questi programmi di Real TV, e sono presenti anche su MTV, che è un canale molto molto così guardato dai giovani e dai giovanissimi, che sono tutti programmi che si basano così sulla messa dentro la televisione di momenti della vita, momenti della vita vari, che possono essere la sedicenne incinta, le persone obese che cercano di dimagrire, le malformazioni e le malattie rare, che diventano anche questo uno strumento per raggiungere maggiori indici d'ascolto, talenti vari che vengono messi in gara, gli stilisti, i costumisti, i truccatori, no? Tra vari aspiranti. Quindi quasi questa metafora di una meritocrazia nelle quali il terreno su cui si contende sono proprio le vite, no? Le vite nude e crude, cioè quello che tu sei. Appunto, sei grasso, sei malato, sei una modella, sei un aspirante modella, sei un aspirante qualcosa. Le vite delle soggettività, soggettività che fanno appello solo a loro stessi, no? Questo obbligo di divenire se stessi per vincere sugli altri nel mostrarsi, no? E certamente poi il corpo delle donne è ovviamente il corpo biopolitico per eccellenza, cioè oggetto di investimento del consumo, della pubblicità, supporto primario del desiderio mercantile. E ovviamente dunque c'è il lavoro, le forme postmoderne valorizza il femminile, a patto appunto che non sia di un calcio alla logica del profitto, ma tutto ciò che rallenta, che ostacola l'ottimizzazione dei tempi e dei costi, tutto ciò che non permette il massimo profitto nel minor tempo possibile viene negato. Quindi vengono negati i diritti alla maternità, al tempo libero, alle vacanze, agli affetti. Ecco, però vorrei essere chiara, cioè il processo della riproduzione sociale forzata la chiamerei, non riguardano solo le donne, i gay o i trans, dove la cosa è più vistosa. Il punto è che il maschile, gli uomini, il corpo nominato maschio eterosessuale fa più fatica, secondo me, a riconoscere questo meccanismo di immersione totale dentro la razionalità produttiva del proprio corpo e mente, che è appunto il meccanismo più critico della governamentalità. Fatica a vedere come il meccanismo più produttivo vada oltre il contesto lavorativo inteso in senso tradizionale. Ecco, io credo che un primo sforzo da operare sia in questo senso, no? Come dicevo a Torino, come dicevo a Napoli, spostare l'attenzione dal lavoro alla vita, distruggendo ogni residuo lavorista. Ecco, quindi il primo elemento penso che sia approfondire l'analisi su questo maschile ossificato, no? Che si porta con sé, cioè questo patrimonio lavorista è un patrimonio maschile ed è questo che poi ha rappresentato, no? Il modello a cui anche le donne dovevano, dentro il meccanismo della femminilizzazione, per dire soprattutto per parità, dovevano andare ad iscriversi. Maurizio Lazzarato ci ha detto cose molto importanti riguardo alla costruzione del meccanismo della colpa, no? Dentro il quale proprio soprattutto il maschile è immerso, no? Abbiamo appunto tanto parlato di femminile, di femminilizzazione, però io penso che un'indagine sulla virilità è altrettanto alienata e sfruttata dal potere politico, no? Che in passato era militare nella storia, vada portata avanti, vada affrontata. È uno sfruttamento che parte dal contratto sociale, cui sottostà il contratto sessuale, lo sfruttamento poi dell'uomo sulla donna, no? Ma insomma questa logica prescrittiva, normativa del potere ha fatto sì che gli uomini abbiano accettato in passato, no, di andare in guerra a morire e che oggi li spinge, no, al suicidio per il debito o perché perdono il lavoro. Cioè l'invenzione è, direi, una il lavoro è un'invenzione e una condanna di questo tipo di maschile, no? Quindi questo era un primo elemento così che volevo buttare lì. Il secondo elemento era, anche qui un po' a modo di provocazione, quello di accogliere la politica del fallimento sulla base dell'indicazione della teoria queer. Questo vale appunto per questo tipo di maschile, come dicevo, e vale anche per i movimenti. Vuole dire uscire dunque anche qui da una prescrittività performativa collegata all'eteronormatività e all'incapacità di uscire anche da certi schemi di lotta dati, no? Le regole, se volete, di un passato che forse si fatica a mettere in discussione ieri si accennava al fatto di come le scommesse sul fatto che la precarietà potesse rappresentare il terreno della ricomposizione, insomma, spentano un po' cioè, questa messa in discussione anche nel passaggio che abbiamo fatto, delle analisi che abbiamo fatto, che non vuole dire assolutamente buttare via niente, ma vuole dire una ricerca, no? Una ricerca che poi diventa accoglienza, come diceva Silvia Federici in un'intervista che le hanno fatto le compagne di Sgarbi sui Generis recentemente, che io ho ascoltato in rete, accogliere la necessità di riproduzione anche dei movimenti. Non si può più separare la rivendicazione dalla necessità di un ripensamento totale della vita al tempo del neocapitalismo, per spettare una prescrittività generale e dire di tutto e di inedita. Quindi ripensare anche per i movimenti la riproduzione sociale e la socialità. Il terzo elemento è quello dello sciopero precario. Pensando proprio alla riappropriazione della riproduzione sociale, lo sciopero precario deve rappresentare non solo un invito alla sottrazione, ma soprattutto una rappresentazione dell'eccedenza. Quindi sempre più manifestazioni di sciopero precario intende come traduzione delle nostre emozioni, della nostra potenza in uno spazio diverso di quello della produzione. Quindi farsi mancare, ma contemporaneamente anche riempire gli spazi metropolitani, no? Come si è fatto, come si sta facendo, le piazze, i teatri, con manifestazioni evidenti e non solo in negativo, appunto come sottrazione, no? Che tra l'altro presenta anche tutta una serie di complicanze, ma come affermazione, no? Che alluda proprio alla ricreazione vitale dei corpi. L'ultimo elemento è legato alle questioni del welfare, no? Il contratto sociale ci ricorda la dimensione di dipendenza di vita che le donne in particolare hanno vissuto sempre. Ora questo elemento è generalizzato, no? Nella forma del debito e della condizione precaria generalizzata. Ecco, Maurizio Lazzarato ieri ci ha detto delle cose a mio avviso molto importanti, no? Vorrei riprendere quanto diceva a proposito del fatto che parlare di biopolitica ci costringe a passare per la governamentalità di Foucault e che però non ci torna. La crisi, diceva Lazzarato, ha messo in discussione il presupposto centrale foucaultiano che sostiene che si debba governare il meno possibile. Ecco, penso anch'io che la pressione emergenziale della crisi faccia saltare la complicità del soggetto, no? Che è ciò che poi ha consentito di governare il meno possibile. La società neoliberale consuma libertà sotto la parvente accettazione appunto di tutte le devianze, di tutte le identità, e tuttavia le controlla attraverso meccanismi sempre più elastici e pervasivi. Ecco, però nel dispiegarsi della crisi economica è costretta ad aumentare la propria invasiva presenza nelle vite, no? Una pressione tra assenza di diritti, pressione della responsabilità e della colpa, pressione del debito, negazione dell'autonomia, cioè altro che piaceri, divertimenti, le blandizie, è un apparato potentemente depressivo, no? Che ancora forse non porta ad esplosioni, ma certamente io credo segna la fine del consenso, che è un po' quell'elemento che ci ha anche creato delle complicanze, no? Nelle analisi sulla precarietà. Ecco, io non so anch'io intravedere la luce in fondo a questo tunnel, ma certamente penso che la situazione sia molto interessante perché può rompere l'incantesimo, no? Questo mondo che ci prende la vita, il tempo si è scoperto nella sua durezza e violenza, si sta scoprendo sempre più nella sua durezza e violenza. Quindi un conto se il lavoro, appunto bene o male, ti consente un accesso a qualcosa, no? A qualcosa che è il mio piacere, di qualunque cosa si tratti, no? La famosa redistribuzione, meccanismo che ha saltato, di cui ieri si è parlato benissimo, no? Un conto è questa attuale democratizzazione della povertà, no? Nel crescere dell'ansia e dello stress, perché aumentano le forme di dipendenza e le forme di abuso nel lavoro, no? Quindi le politiche di austerità creano recessione economica, mentre le politiche di flessibilità negli ultimi vent'anni si sono trasformate in precarietà, non solo generale, se possibile di più, no? Quindi la famosa esplosione della trappola della precarietà forse comincia da qui, non so, è una domanda che mi faccio. Quindi, ecco, arrivo alle conclusioni, penso anche qui di concordare con Lazzarato, con Marazzi anche, no? Per ciò che riguarda il fatto che la volontà decisiva da fare da cui in poi sia quella sul welfare, no? Cioè, il welfare come orizzonte decisivo, no? Il tema della pretesa della rendita sociale, come l'ha chiamata anche San Precario, sui quaderni San Precario, no? Quindi la pretesa, quindi non più neanche rivendicazione, ai tempi del divenire rendita del profitto, fa sotto traccia al tema della riappropriazione della riproduzione sociale espropriata. Quindi, ecco, io credo che vada sottolineato fortemente questo elemento, la battaglia per il welfare è la battaglia per la nostra vita. non è certo un tema nuovo, ma costituisce un'inedita e imprescindibile urgenza, visto questo dispiegarsi della crisi e visto che, come ci hanno spiegato molto bene ieri gli economisti, è proprio sul tema del welfare che si consuma l'altra faccia, no, delle enclosure sul vivente che il sistema neoliberale sta costruendo intorno a noi. Grazie.
Ecco, vorrei ringrazio Cristina soprattutto per questa, diciamo, sottolineatura finale sul cosa ci interessa, cioè a partire da questo il ragionamento che stiamo cercando di articolare può realmente aiutarci a individuare dei percorsi più efficaci. Il mostro che nella crisi si scopre rende evidente come lo spazio di welfare, come le nuove forme della socialità, della costruzione del commons, diventa appunto il nostro campo politico.